Vi invito a tenere aperta la scrittura nel capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Oggi guarderemo un capitolo che è una storia molto nota, una storia molto conosciuta, una storia che poche ce ne sono nel Nuovo Testamento per grandezza, semplicità, pathos e solennità. Ci parla di un miracolo molto noto, quello della resurrezione di Lazzaro. Un miracolo che prova senza ombra di dubbio la divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Leggeremo a mano, diciamo, questi versetti che ci accompagnano dall'1 al 46, guardando gli incontri che Gesù fa con le diverse persone di cui parla questo racconto. Guarderemo la notizia della morte di Lazzaro, poi l'incontro con Marta, l'incontro con Maria e con i discepoli, la resurrezione di Lazzaro stesso, e nel fare questo, come dire, ad ognuno di questi incontri sottolineerò alcune frasi, di alcune cose che magari sono ben note e conosciute o che magari abbiamo sentito già più volte riguardo a questo racconto, però credo che sia opportuno rimarcare, risottolineare perché possono dirci qualcosa a noi. Allora, iniziamo guardando la notizia della malattia di Lazzaro. Leggo dal versetto 1 al versetto 6. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è da morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Beh, la prima cosa che vorrei farvi notare è che anche i credenti si ammalano, come chiunque altro. Questa è la prima cosa che viene in mente, che viene subito alla mente guardando questo brano. Leggiamo che Lazzaro di Betania era una persona che Gesù amava. Era fratello di 2 sante donne che Gesù conosceva bene. Eppure Lazzaro si ammala e la sua malattia è talmente grave che porta anche alla morte. Il Signore Gesù aveva potere su tutte le malattie. E senza dubbio avrebbe potuto guarire Lazzaro da questa malattia se l'avesse voluto. Eppure ha permesso che la malattia facesse il suo corso. Ha permesso la malattia, ha permesso la stanchezza, ha permesso la sofferenza, ha permesso addirittura la morte, come chiunque altra persona è toccata da queste cose nel nostro mondo. Credente o non credente, amato o non amato dal nostro Signore. Questa, fratelli, è una lezione che noi dobbiamo tenere sempre ben in mente e che scrivere nella nostra memoria. Viviamo in un mondo che è segnato dalla malattia e dalla morte, ed essa sicuramente in qualche modo toccherà anche a noi. Non dico la malattia, non necessariamente questa, potremmo essere talmente fortunati di vivere tutta la vita senza avere delle malattie, ma la morte sicuramente ci toccherà. E dobbiamo comunque renderci conto che nella malattia e nella morte sono un segno della disapprovazione di Dio. Non sono assolutamente un segno della sua disapprovazione. Anzi, spesso la malattia e la morte sono lo strumento che Dio usa per destare la nostra attenzione, per indirizzarci verso la sua grazia, per orientarci dalle cose di sotto alle cose che sono sopra. Lewis parlava come di un martello che batte forte rispetto ai vari rumori che sentiamo nel nostro mondo. Ci sono tanti rumori e la morte è quello che batte, il martello che batte così forte da farci destare e reindirizzare a Dio. Perché quando siamo nel momento della difficoltà, quando siamo nel momento della morte, allora incominciamo a capire le cose vere che contano nella vita e alziamo il nostro sguardo verso Dio, verso di Lui. Alziamo la nostra speranza a Lui. La malattia e la morte ci insegnano a sintonizzare la nostra vita con la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. E non dovremmo mai pensare che le persone che sono ammalate sono meno amate dalle persone che sono sane, dal nostro Signore. Perché non è così. E infatti questa è la seconda cosa che ci viene sottolineata da questo brano, è che Gesù è il miglior amico del credente nel momento del bisogno. Questo è quello che ci dice. È semplice il messaggio che Marta e Maria mandano a Gesù. È una richiesta con una domanda aperta. Marta e Maria non mandano a dire a Gesù, Signore, guariscilo. Signore, di una sola tua parola affinché questo nostro fratello sia liberato dalla malattia. Dicono, Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Non c'è una pretesa, non c'è una richiesta forte, non c'è un voler forzare la mano di Dio nella richiesta di Marta e di Maria nei confronti di Gesù. Signore, colui che tu ami è ammalato. Certo, noi quando le persone che ci stanno vicine stanno male, cerchiamo di fare di tutto per evitare la loro sofferenza e dobbiamo impegnarci in ogni modo possibile per utilizzare i mezzi terreni che Dio ci ha dato per poter risparmiare sofferenza alle persone che amiamo. Ma in tutto questo nostro fare, dobbiamo sempre ricordarci che c'è qualcosa di più alto, c'è qualcosa di più grande dalla quale dipende il nostro aiuto. Il nostro aiuto dipende dal Signore. Dobbiamo imparare come Giacobbe, in primo luogo, ad umiliarci davanti a Dio nel momento del bisogno. Dobbiamo essere come Ezechiele che esponiamo il nostro caso davanti al Signore e lasciare a Lui la porta aperta e fare questa domanda semplice, diretta, ma aperta, senza pretese. Signore, colui che tu ami è ammalato. E Gesù è l'amico, è il miglior amico del credente nel momento del bisogno. Gesù amava Lazzaro e Gesù, questa è la terza cosa che voglio sottolineare, ama ogni vero credente. Infatti il brano ci dice che Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. Sono tre persone totalmente diverse le una dalle altre. Di Maria sappiamo qualcosa. Di Maria sappiamo che era quella che aveva preferito la miglior parte, quella che era stata ai piedi di Gesù quando era stata invitata a casa per ascoltare le sue parole. Di Marta sappiamo invece che era una tipa che si agitava, si indaffarava per tante altre cose, era preoccupata dell'ospitalità di Gesù che era in casa e Gesù che un po' la rimprovera per questo. Di Lazzaro non sappiamo assolutamente nulla. Non ci viene detto nulla nei Vangeli di chi era Lazzaro, se era più simile a Marta, se era più simile a Maria. Quello che però Gesù ci dice è che Gesù amava Maria, sua sorella e Lazzaro. Tre persone totalmente diverse, tre persone ugualmente amate dal loro Signore, dal Signore Gesù Cristo. E questo ci fa capire che noi non possiamo pretendere uniformità all'interno della Chiesa di Dio. Siamo tutti diversi gli uni dagli altri, ognuno con le nostre caratteristiche, ognuno con le nostre peculiarità, ognuno con le nostre debolezze, eppure tutti ugualmente amati dallo stesso Signore. Tutti ugualmente amato da Dio. E poi, quarta cosa che vorrei sottolineare. Cristo sa bene cosa e quando fare qualcosa per il suo popolo. Questa è una lezione molto grande. Cristo sa bene cosa fare e quando fare qualcosa per il suo popolo. Infatti leggiamo, come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. In realtà ha volutamente allungato il suo viaggio Gesù. Non è andato a Betania appena chiamato, ma ha atteso che fossero passati 4 giorni affinché quel morto fosse veramente morto e in avanzato stato di decomposizione, perché fino a 3 morti si poteva pensare ancora ad una sorta di morte apparente e poteva esserci un risveglio. Ma dopo 3 morti Lazzaro puzzava, il suo corpo era in decomposizione, eppure Gesù si è volutamente trattenuto. Fratelli, nient'altro ci aiuta a sopportare con pazienza le prove nella vita della consapevolezza che Cristo ha presente ogni nostro bisogno e che Lui sa quando è il caso e il momento di intervenire e come intervenire. Noi, nei momenti in cui siamo sotto pressione, nei momenti in cui siamo alle strette, siamo, come dire, incalziamo, come dire, Dio, per dire fai qualcosa adesso, falla subito. Siamo come Mosè, il quale, guardando Miriam, dice guariscila, oh Dio, te ne prego, andate in Numeri 12-13, e il Signore gli dice con i suoi tempi sarà guarita. Quello che invece noi dovremmo imparare, quello che ci dice questo brano, è che dovremmo imparare a dire Signore, i miei giorni sono nelle tue mani, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E questa è una cosa che noi diciamo e sappiamo molto bene con la testa, ma molto poco con la pancia e con il cuore. Perché siamo tutti a dare il nostro assenso mentale a dire che il Signore è sovrano e che può operare quando Lui vuole. Ma effettivamente, nel concreto, come viviamo l'ansietà nel momento della difficoltà? Come? Con la fiducia che Gesù, a cui Gesù ci chiama? La mano che è stata inchiodata sulla croce è troppo sapiente ed amorevole per colpire senza ragione o per ritardare senza un vero motivo. Gesù è sovrano, Gesù è al controllo e Lui sa quando è opportuno intervenire. E questa è la prima cosa che, le prime quattro cose che noi notiamo da questo annuncio della malattia di Lazzaro. Questa notizia che arriva a Gesù. E Gesù ha un dialogo con i discepoli, i quali vengono ad apprendere anche loro di questa notizia. Leggo ancora dai versetti 16 a 16, da 7 a 16. Poi disse ai discepoli, torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero, maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là? Gesù rispose, non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Così parlò, poi disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli dissero, Signore, se dorme sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensavano che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto. E per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli, andiamo anche noi per morire con lui. Beh, la prima cosa che mi viene da rilevare da questo dialogo di Gesù con i discepoli è che Gesù, Dio, a volte guida in modo misterioso il suo popolo. Il brano ci dice che i discepoli erano alquanto perplessi del fatto di dover ritornare in Giudea, perché da lì a poco tempo prima avevano cercato proprio di lapidarlo Gesù. E allora i discepoli dicono, Signore, ma veniamo da lì che ti avevano cercato di lapidare e adesso tu pensi di andare nuovamente in quella zona? Cioè, stai ragionando su quello che vuoi fare? Ed è così spesso che accade nella vita. Spesso Dio ci guida in modi inaspettati, o comunque modi che non avremmo desiderato. Ci guida per strade che a noi ci stanno a pelle, naturalmente antipatiche. I discepoli non volevano andare lì, eppure Dio li chiama ad andare in quella zona. Ed è in quei momenti in cui la fede deve essere esercitata, in cui la pazienza deve essere esercitata. Dobbiamo credere che il Signore è il Maestro e che Lui sa in ogni circostanza dove siamo diretti e dove Lui ci dirige. Non abbiamo di dubitare se non riusciamo per il momento a comprendere. ci sono delle circostanze in cui non riusciamo a capire bene dove stiamo andando. Solo a posteriori, solo col senno di poi, solo guardando indietro alla strada che abbiamo fatto, riconosciamo la mano di Dio nel guidarci lungo quei passi. Ma sul momento spesso non capiamo. Ed è questo quello che accade ai discepoli. E i discepoli sono un po' una razza strana, perché c'è Tommaso, quello che addirittura fatica a credere alla buona notizia che il Signore è resuscitato se non mette lui la mano nel costato, se non mette lui la mano nei chiodi, e che in questa circostanza invece particolare si arma di questo santo entusiasmo per dire: bene, andiamo anche noi con discepoli per morire lì con lui. Siamo veramente strani. Siamo veramente strani al modo di come reagiamo, di come il Signore a volte ci guida. E questa è la prima cosa che voglio sottolineare. La seconda cosa che voglio sottolineare è che sono le parole affettuose che Cristo usa per la morte dei credenti. Non so se ci avete fatto caso, non so se avete notato le parole per descrivere il modo come descrive Gesù la morte di Lazzaro. Il nostro amico Lazzaro si è addormentato. Fratelli, la morte è un cambiamento. È il più grande cambiamento che noi dobbiamo affrontare nella vita. Ma è un cambiamento che ha perso il suo pungiglione. Il pungiglione della morte è il senso di colpa per peccati che non sono stati perdonati. Ma noi che abbiamo posto la nostra fede in Cristo, non abbiamo più motivo di temere quel cambiamento. Possiamo affrontarlo, sì, con il giusto timore, ma non con paura. Perché non c'è niente da paura, e Gesù lo dice, si è addormentato. E i discepoli sono talmente storditi da questo modo di parlare di Gesù che non capiscono. Beh, allora se sta dormendo è salvo. E allora Gesù deve dire apertamente: guardate che non sto parlando del sonno fisico. Lazzaro è effettivamente morto. Però resta il fatto che Gesù descrive con queste parole la morte del credente, come un sonno, una temporaneità, uno stato che comunque non è permanente. E questa è la nostra fede, questa è la nostra speranza. Noi ci addormentiamo in Cristo con la speranza di essere da Lui risuscitati. Noi possiamo dire come il salmista: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché Tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Salmo 4. E questo brano ci sottolinea anche un altro aspetto, che è quello della nostra naturale tendenza ad aggrapparsi a cose temporanee anche dopo la salvezza. Noi siamo pronti ad aggrapparsi a cose temporanee anche dopo la salvezza. E difatti, Tommaso, davanti alla notizia di dover andare anche lui in Giudea, dice: andiamo anche noi per morire con lui. C'è solo un significato che si può dare a questa frase, è quello della disperazione, di colui che non riesce a vedere oltre le nuvole scure che ci sono all'orizzonte. Tommaso non riesce a vedere quello che sta per accadere. Per lui c'è solo una prospettiva: andiamo col Maestro, sì, ma andiamo col Maestro per morire. Non ha idea di quello che sta per succedere, e Gesù si rallegra in qualche modo di questo, perché dice: beati voi che non siamo andati subito a Betania, ma che abbiamo ritardato, perché adesso guarderete qualcosa che totalmente non vi aspettavate. Gesù sorprende, e noi come Tommaso invece ci attacchiamo a cose temporanee, andiamo anche noi per morire. Vediamo semplicemente il contingente, vediamo semplicemente quello che ci sta davanti ai nostri occhi e siamo accecati nel non vedere la gloria che Dio vuole dimostrare. E poi c'è l'incontro con Marta. Anche qui un incontro significativo. Leggiamo insieme i versetti dal 17 al 29. Gesù dunque arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque gli disse: disse a Gesù, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse, «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse, «Lo so che risusciterà, nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse, «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Ella gli rispose, «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo». Detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendolo, «Il Maestro è qui, ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. La scrittura è molto franca nel descrivere le persone di cui parla. E la scrittura è molto franca nel descrivere i nostri caratteri, le nostre caratteristiche. E una di queste franchezze è proprio questa, che nel cuore dei credenti spesso si trova uno strano miscuglio di fede e dubbio, di grazia e di debolezza. Nel nostro cuore c'è sempre questo miscuglio. Lo vediamo nelle parole di Marta e di Maria. Non è solo Marta a dire se tu fossi stato qui, perché se voi leggete qualche verso dopo, il versetto 32, quando non so se Gesù l'avesse effettivamente chiamata Maria, ma la sorella, come dire, vai a vedere tu che sei stata ai suoi piedi se riesci a fare qualcosa, anche lì al versetto 32 dice le stesse parole, se tu fossi stata qui. Vedete, Marta e Maria avevano abbastanza fede per dire, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Sono abbastanza, con una fede abbastanza, come dire, forte da dire, lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Ma non si spostano oltre questa dichiarazione, non vanno oltre questa dichiarazione. Gesù rimane qualcosa che è, che può fare, ma comunque che può fare, ma che rimane lì, mentre la mia situazione, il mio problema è qui e Gesù non ha contatto, non ha collegamento con il problema. Noi fratelli siamo invitati dalla Scrittura a comprendere quale sia la grandezza, l'altezza, la profondità, l'estensione dell'amore di Dio per noi. Noi siamo chiamati dalla Scrittura a capire che in Lui veramente abita tutta la pienezza della divinità. E Marta e Maria avevano compreso alcune cose di Gesù, sapevano alcune cose di Gesù, ma non avevano ancora compreso che Lui è la pienezza della divinità, che Lui è colui che crea la vita, che Lui è colui che, come crea la vita, può anche ridarla ad un morto. Lui ha questo potere. Sono molto amare le parole che spesso noi usiamo per noi stessi quando non riusciamo a vedere le cose a cui Dio ci chiama. La mia vita è vuota, la mia vita non è allineata a quello che dovrebbe essere. Fratelli, non dobbiamo avere delle giuste aspettative, dobbiamo avere delle giuste aspettative per la nostra santificazione, ma non dobbiamo avere false aspettative di trovare noi cose che non troveremmo mai da questa parte del cielo. Noi rimaniamo sempre un miscuglio di grazia e di debolezza. Noi rimaniamo sempre dei peccatori che sono stati salvati. Salvati sì, ma peccatori che continuiamo ad essere. E questo è quello che noi siamo. E noi siamo un po' come Marta, noi siamo un po' come Maria. Siamo un po' così. Signore, io credo. Ma nessuno di noi potrà giungere mai su questa terra, comunque, ad un livello da poter dire, da non poter dire, io credo, ma vieni aiuto alla mia fede. Noi siamo sempre in quella medesima condizione, io credo, ma Signore, vieni aiuto alla mia fede, sostieni la mia fede. E quello che noi abbiamo bisogno, e la seconda cosa che vorrei sottolineare in questo incontro con Marta, è quella di avere una visione chiara sulla persona, l'ufficio e la potenza di Cristo. Noi abbiamo bisogno di vedere chiaramente questo. Ed è questo quello che Gesù sottolinea dicendo, io sono la resurrezione e la vita. Questo è il quinto io sono che Gesù sottolinea in questo Vangelo. E abbiamo già avuto modo di sottolineare che quando Gesù usa queste espressioni vuole sottolineare la sua divinità, vuole sottolineare il suo carattere speciale, e quello che questo brano ci invita a fare è quello di avere una visione chiara della potenza, della persona e dell'ufficio di Cristo. La conoscenza di per sé stessa è sterile. La conoscenza di per sé stessa può gonfiare, come dice la lettera ai Corinzi, come dice Paolo ai Corinti, ma essa è fondamentale per poter avere una giusta comprensione dell'oggetto della nostra fede. Perché vedete, il punto di attenzione non è su noi e sulla nostra fede, ma sulla chiarezza dell'oggetto della nostra fede. Chi stiamo credendo? In chi stiamo riponendo la nostra fiducia? In un qualcuno che sì risusciterà nell'ultimo giorno, che sì è il Cristo, o colui in cui abita corporalmente tutta la divinità? Io sono la via e la resurrezione. E poi c'è l'incontro con Maria e il dispiacere che Gesù ha durante questo incontro. Leggiamo versetti da 30 a 37. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei, che erano in casa con lei e la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli, anche lei, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse, «Dove l'avete deposto?» Essi gli dissero, «Signore, vieni a vedere». E Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano, «Guarda come l'amava». Ma alcuni di loro dicevano, «Non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse». In queste poche parole vediamo la grande empatia che Gesù ha verso le persone che soffrono. Gesù dimostra grande empatia. Gesù vive perfettamente, incarna perfettamente quello che l'autore agli Ebrei dice, che egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. E lui incarna questa vicinanza a coloro che si avvicinano a Dio. E c'è questo incontro. E la prima cosa che mi viene da rilevare è che Dio può benedire semplici azioni di gentilezza e simpatia. Dio può benedire semplici azioni di gentilezza e simpatia. Sembra che la casa di Marta e di Maria fosse piena di ospiti, di gente che non sapeva nulla né della loro fede, né del loro background, né della loro relazione personale con Cristo, né del loro rapporto fra di loro, nulla di tutto questo. Eppure era lì a chiacchierare, era lì soprattutto a piangere. Probabilmente alcune di queste erano delle piagnone professioniste, di quelle che venivano pagate per poter far lutto in quelle occasioni. Però molti erano lì presenti e Gesù utilizza quella circostanza per manifestare la sua gloria, per manifestare la sua potenza. Gesù utilizza a volte dei semplici appigli per poter manifestare la sua gloria, e spesso anche nella nostra esperienza questo capita. Noi riusciamo ad essere un punto di collegamento attraverso semplici azioni di gentilezza o di vicinanza verso chi sta nel bisogno, e Dio usa questo per portare la sua rivelazione. E Dio usa questo, mostra questo. Non è un caso che Ecclesiaste usava queste parole: è meglio abitare in una casa di lutto che abitare in una casa di festa. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Non dovremmo mai dimenticare, fratelli, delle parole che sono spesso sconsiderate o comunque utilizzate poco nella nostra missione. E chiunque avrà dato da bere, anche ad un solo bicchiere d'acqua fresca, a uno di questi miei piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Fratelli, c'è molto nella gentilezza, c'è molto nella vicinanza, c'è molto di quello che Dio può fare quando mostriamo empatia con le persone che ci stanno intorno. E Gesù ha una profonda, seconda cosa che voglio farvi notare, Gesù ha una profonda empatia anche con il popolo. Ci viene detto che davanti a questa scena desolante, di gente che piange, di Maria addirittura che ha una fede particolare, che piange, che Gesù fremette nello spirito, fu turbato e pianse. Gesù manifesta i suoi sentimenti. Gesù non ha vergogna. Il nostro Signore è un Signore che anche sa piangere. Non è un Signore solamente potente. Non è un Signore solamente sovrano. Non è un Signore alto e irraggiungibile, ma è un Signore che non ha imbarazzo a saper dimostrare la sua vicinanza anche attraverso il pianto. Fratelli, noi non c'è grazia, non c'è merito nella freddezza, nell'atteggiamento stoico davanti alla sofferenza, nell'indifferenza, nel rimanere impassibili e imperturbabili, tanto noi saremo salvati. No. Gesù non ha paura di mostrare questa vicinanza con il suo popolo e neanche noi dovremmo avere paura a mostrare i nostri sentimenti davanti alle cose che ci stanno davanti. Ricordiamoci che non è una vergogna manifestare la nostra umanità, la nostra vicinanza alle persone che ci stanno intorno. La Chiesa sarebbe molto più bella e il mondo sarebbe molto più felice se avessimo un po' più di empatia nei confronti delle persone che ci stanno attorno. E poi c'è la resurrezione. E poi c'è questo miracolo che senza ombra di dubbio manifesta che Gesù è Dio. Questo è il settimo segno nel Vangelo di Giovanni. Non ci saranno altri segni in questo Vangelo. Sette miracoli, e questo è l'ultimo, e questo è quello, come dire, che taglia la testa al toro, quello che afferma senza ombra di dubbio che Gesù è sovrano. E cosa succede? Versetti da 38 a 46. Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta, e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse, togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù le disse, scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte a Gesù credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Tre cose per finire voglio farvi notare. La prima cosa sono le parole che il Signore rivolge alla pietra, che dice riguardo alla pietra che si trovava davanti alla tomba. Leggiamo che Gesù dice ai presenti che erano venuti insieme con lui, togliete la pietra. Perché dice queste parole? Non sarebbe stato più facile dire, rotola pietra, Lazzaro vieni fuori. Cioè, d'altronde lui, se lo tira fuori dalla morte, non avrebbe potuto far rotolare la pietra. No, invece dice, togliete la pietra. E questo è quello che accade. Il nostro Signore è sovrano e noi affermiamo la sua sovranità in modo forte. Ma questo nostro affermare la sua sovranità non esclude, non toglie la nostra responsabilità. Anche in un miracolo così grande come la resurrezione di un uomo, Gesù tira in causa la responsabilità nostra. Togliete la pietra. Non sono tante le cose che noi possiamo fare nel momento in cui ci si convertiamo. Sappiamo benissimo che anche la nostra santificazione dipende da Lui, ma è questo quello che il Signore ci chiama, a togliere le pietre, perché ci sono ancora tante pietre che devono essere tolte. Lui è capace di tirar fuori i morti e farli restituire alla vita, ma quello che a noi ci chiede è di togliere le pietre. togliete la pietra. Gesù ci chiama a responsabilità. Gesù ci chiama ad un impegno, non a un disinteressamento solo per il fatto che Lui è sovrano. Togliete la pietra. E poi ci sono queste parole che Gesù rivolge a Marta. In questo contesto di togliere la pietra. Marta, come dire, dice: Signore, è superfluo quello che stai facendo, perché egli puzza. Cioè, se tu avessi voluto fare effettivamente qualcosa, saresti dovuto venire prima, o magari non era neanche necessario venire prima, perché lo avevi già fatto con un altro, guarendolo a distanza, dicendo semplicemente: va, perché tuo figlio è stato guarito. Era un altro dei precedenti segni che Gesù aveva fatto. Ma adesso non serve nulla a rotolare la pietra. Perché? Perché puzza. E Gesù ancora una volta a sottolineare questa frase: ma non te l'ho detto io che se tu credi vedrai la gloria di Dio? Ma non te l'ho detto? Questa è una frase carica di significato. Forse voleva ricordare alla mente il fatto che già aveva detto qualcosa riguardo a questa malattia che poi sarebbe diventata morte. Questa malattia non è da morte, ma è per la gloria di Dio. Non te l'ho detto io, Marta? Non te l'ho detto io, Marta, che se tu credi vedrai veramente la gloria di Dio? Marta, Marta, non dimenticare la più grande lezione della fede, che ti ho sempre detto di credere. Credi e tutto andrà bene. Non temere, solo credi. Ed è una lezione che noi facciamo fatica veramente ad imparare, con la quale continuiamo a lottare. È facile parlare di fede quando tutto va bene, quando ci sono le stelle, quando c'è la luna, quando c'è il